vostre Bibbie e aprite per piacere a Luca capitolo 13. Luca capitolo 13. Noi abbiamo molti motivi per rallegrarci stamani. Io mi rallegro che possiamo fare le passeggiate insieme. Mi rallegro che i ragazzi possono andare in bicicletta. Mi rallegro che la malattia sta diminuendo, le persone, più persone si stanno guarendo. Purtroppo ci sono ancora dei morti, ma ci rallegriamo che ci sono sempre meno. Quindi ci sono molti motivi per cui rallegrarci, visto la tempesta attraverso il quale abbiamo attraversato in questi ultimi mesi. Ma prima che ce ne dimentichiamo, vogliamo imparare qualche cosa da questa esperienza. Abbiamo imparato tante cose in questi mesi, in queste settimane, in questi giorni. Stamani vogliamo continuare a imparare da questa difficoltà attraverso il quale il mondo sta attraversando adesso. Uno studente giudeo, a proposito, la domanda, il titolo del messaggio stamani è la domanda delle tragedie, cioè come si spiegano queste tragedie e come dovremmo reagire noi soprattutto. Come si spiegano è una domanda, è una risposta più difficile, perché noi non abbiamo tutte le risposte, ma come noi dobbiamo agire, come dobbiamo riflettere, cosa dobbiamo imparare attraverso le difficoltà, questo è più chiaro per noi. Uno studente giudeo chiese a suo maestro: rabbino, quando io le pongo una domanda, perché mi risponde con un'altra domanda? Il rabbino rispose: e perché non dovrei farlo? Ovviamente questo è una battuta, perché Gesù in Luca capitolo 13 affronta sei diverse domande. Noi vogliamo considerare solamente questa prima, in questi primi cinque versetti. In Luca 13, versetto 1 a 5, Gesù affronta la questione delle tragedie umane. Leggiamo capitolo 13, versetto 1 a 5. In quello stesso tempo c'erano lì alcuni che raccontarono di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. Ci sono delle persone che parlavano a Gesù e spiegavano di una tragedia, di un evento tragico che è accaduto perché Pilato aveva ucciso delle persone, e loro stavano parlando con Gesù a questo riguardo. E Gesù risponde con una domanda. E Gesù rispondendo disse loro: pensate che quei Galilei fossero più peccatori di tutti gli altri Galilei perché hanno sofferto tale cose? Gesù sta cercando di insegnare che non sempre le difficoltà o le tragedie vengono come punizione divina. Gesù continua nel versetto 3: no, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Cioè Gesù sta dicendo: il ravvedimento è una cosa necessaria per tutti, non è che loro hanno sofferto quelle cose perché erano più peccatori di altri. Versetto 4: o pensate che quei 18 sui quali cadde la torre di Siloe e li uccise fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? Gesù prende un evento storico del momento, era successo ovviamente una tragedia, una torre era cascato addosso a delle persone, purtroppo quelle persone sono rimaste sotto a queste macerie e hanno lasciato la vita. Gesù dice, usando lo stesso principio, la stessa domanda, lo stesso argomento, dice: pensate voi che questo è stato una conseguenza del loro peccato? Cioè c'era la filosofia comune che quello che semini raccoglierai, e fino a un certo punto questo è vero, ma non tutti quelli che affrontano difficoltà o che affrontano tragedie lo affrontano a motivi del loro proprio peccato. Gesù risponde e dice: no, vi dico, versetto 5, ma se non vi ravvedete, cioè se voi non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Cioè tutti noi abbiamo da rivederci. Ovviamente le difficoltà a volte vengono a motivo dei nostri errori, ma non dobbiamo pensare che gli altri che vengono, fra virgolette, puniti nella vita dalle tragedie, sono puniti perché loro sono più peccatori, ma noi non abbiamo niente di cui preoccuparci in questo riguardo, perché ovviamente questo è successo loro, perché ovviamente loro erano più peccatori. Gesù dice: no, ma se voi non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Cioè il male può accadere su chiunque, ma noi tutti dobbiamo imparare dal male, dobbiamo ravvederci. C'è lo spazio nella vita di tutti noi per il ravvedimento. Stamani voglio parlare di questo. È chiaro che le sofferenze umane non sono sempre punizioni divine, come è molto chiaro in Giovanni capitolo 9, quando Gesù e i suoi discepoli vedono questo uomo cieco e dicono: Signore, chi ha peccato, questo uomo o i suoi genitori, che lui è nato cieco? E Gesù ha detto: no, non, né lui né i suoi genitori hanno peccato. Questo non è venuto per quel motivo lì, ma Dio usa questa situazione per manifestare la sua potenza attraverso la vita, questo fatto che lui sia nato cieco, perché Gesù poi lo ha guarito, e noi ce l'abbiamo riportato nelle scritture tutt'oggi, e possiamo capire che le tragedie non sono sempre punizioni divine. Altrimenti come si spiegherebbero le sofferenze di tutti gli apostoli e anche del Signore Gesù Cristo stesso? Ovviamente non è sempre per una punizione personale. In alcuni casi ovviamente Dio usa anche le circostanze difficili per fermarci nel nostro peccato. In Giovanni capitolo 5 Gesù guarisce l'uomo infermo, e dopo averlo guarito dice: ora vai e non peccare più, affinché non ti avvenga una cosa peggiore. Quindi ovviamente questo uomo era rimasto infermo a motivo diretto da quello che lui aveva fatto, e Gesù non solo lo guarisce, ma gli dice: ora devi essere guarito anche spiritualmente, altrimenti potrebbe succederti di nuovo. E quindi tutti noi davanti alle difficoltà dovremmo riflettere, dovremmo dire: ok, questo è un buon momento per ravvedermi. Noi stiamo attraversando una tragedia mondiale, economicamente, ma soprattutto di salute e di malattia, ma non è venuto a motivo del mio peccato o del tuo direttamente. Ma io posso imparare da questa situazione, io posso dire: Signore, anch'io devo ravvedermi, non ho causato questa tragedia, ma anch'io devo ravvedermi in alcune cose. E quindi la domanda è questa: tuttavia, in ogni caso, Dio desidera usare le difficoltà per avvicinarci a Lui. E il ravvedimento è un modo per avvicinarci al Signore. La domanda è questa: come dovremmo agire davanti alle tragedie umane? E senza dubbio, la maggior parte delle volte, Dio usa la sua grande benignità per condurci al ravvedimento. Romani 2:4, la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento. Io, quando vedo le benedizioni di Dio nella mia vita, mi umilio davanti a Lui, mi abbasso davanti a Lui e dico: Signore, grazie per le Tue benedizioni, non sono degno delle Tue benedizioni, ma la Tua mano è benefica su di me, Tu sei buono con me. E questo mi spinge al ravvedimento, ma non solo io, è un principio, è come noi tutti dovremmo reagire davanti alla bontà di Dio. Quando Dio ci tratta bene, e Lui ci tratta sempre bene, questo dovrebbe spingerci a riflettere sui nostri cuori, ad avvicinarci a Lui, quando la mano di Dio è evidentemente benigna su di noi, dovremmo avvicinarci a Lui. Senz'altro la bontà di Dio non è mancato in questo periodo. Ma in Luca 13 Gesù insegna che ogni circostanza è un'opportunità per avvicinarci al Signore. Nella vita non mancano le incertezze. Proverbi 27:1 dice: non vantarti del domani, perché non sai che cosa può produrre un giorno. Giacomo 4, versetto 13 a 16, un brano molto ben conosciuti. Oggi o domani, non dovremmo dire: oggi o domani andremo nella tale città e vi dimoreremo un anno, commerceremo e guadagneremo, mentre non sapete ciò che accadrà l'indomani. Cos'è infatti la vostra vita? In verità essa è un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Dovreste invece dire: se piace al Signore e se saremo in vita, noi faremo questo o quello. Voi invece vi vantate nella vostra arroganza. Ogni vanto di questo genere è cattivo. Noi non dovremmo vantarci del domani, perché non sappiamo quello che succede nel domani, perché nella vita non mancano le incertezze. Ma ogni circostanza nella quale ci troviamo, possiamo abbassare i nostri cuori, umiliarci davanti al Signore e ravvederci. La verità assoluta è questa da imparare. La realtà è che noi non siamo in controllo di tutto quello che succede nel mondo. E questo porta alle incertezze. Ma quale dovrebbe essere l'atteggiamento del nostro cuore davanti alle incertezze? Gesù dice che non c'è nessuno che non dovrebbe ravvedersi. Versetto 3, Gesù dice: no, vi dico, ma se non vi ravvedete, cioè se voi non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Noi tutti abbiamo bisogno di ravvedimento. Non l'ho detto io, non l'ho detto io perché sono una persona dura o sono un pastore indipendente battista, l'ha detto Gesù. Gesù dice: noi tutti dobbiamo ravvederci davanti a Lui. Quindi cosa vuol dire innanzitutto il ravvedimento? Ok, ho capito che tutti dovrebbero ravvedersi, ma cosa significa? La parola ravvedersi è tradotta dalla parola greca metanaeo. Meta è una preposizione, che significa con o secondo. E naeo significa percepire o capire. Cioè io devo cambiare la mia mente o il nostro scopo. Dobbiamo riflettere, dobbiamo ragionare, usare la mente per capire quello che è giusto. Poi prendere la decisione mentale e adottare una mentalità nuova, quella del Signore. Quando Gesù dice: voi dovete ravvedervi pure, vuol dire che noi dobbiamo riflettere su quello che è giusto e essere condotti a una decisione di fare quello che è giusto. È abbastanza semplice, è abbastanza logica questa cosa. Dovremmo tutti riflettere su quello che è giusto e decidere di adottare la mentalità giusta, di adottare quello che sarebbe la volontà di Dio. Ora, riguardo a che cosa dobbiamo ravvederci, e stamani voglio parlare di quattro semplici cose di cui noi dovremmo riflettere, dovremmo ragionare e dovremmo decidere di adottare quello che è la volontà di Dio in questi quattro argomenti. Innanzitutto dobbiamo ravvederci riguardo a ciò che è, dobbiamo ravvederci riguardo a una vita vissuta indipendentemente da Dio. Cioè io non dovrei vivere la mia vita indipendentemente da Dio stesso. Dio mi ha creato e io dovrei vivere la mia vita secondo Dio, secondo la sua volontà, perché Lui mi ha creato e sa, conosce lo scopo che ha per me, e quello scopo sarà quello che mi porterà più gioia nella vita e ovviamente porterà più gloria a Lui. Proverbi 3, versetto 5 e 6: confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore, non appoggiarti sul tuo intendimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. La persona che vive secondo Proverbi capitolo 3 versetto 5 e 6 è una persona che non vive indipendentemente da Dio, Noi dobbiamo ravvederci, la maggior parte di noi tendiamo, noi tutti vogliamo essere indipendenti, già da piccolo diciamo no, tu non sei il mio capo, tu non puoi comandarmi, tu non sei la mia mamma, tu non sei il mio babbo, non mi puoi dire quello che devo fare. Noi vogliamo l'indipendenza, ma nessuno di noi dovrebbe vivere indipendente da Dio. Io non voglio che qualcun altro regni su di me, io non voglio che Paul comandi la mia vita, io non voglio che lo Stato mi restringa in qualche modo, io non voglio che persone cattive mi controllino, ma io voglio che Dio mi guidi nella vita, che Dio mi conduca, che io voglio essere sottomesso a Lui, non voglio vivere una vita indipendente da Lui. Perché Lui è buono, Lui è santo, Lui è il creatore, Lui mi ha salvato. E se io seguo Lui, se io vivo la mia vita sottomessa a Lui, sarà nient'altro che una benedizione per me. Quindi noi dovremmo ravvederci riguardo al vivere indipendentemente da Dio. Salmo 37, se avete le vostre Bibbie, io ho diversi salmi a cui voglio fare riferimento stamani. Salmo 37. Salmo 37, versetto 5. Rimetti la tua sorte nell'Eterno, confida in Lui ed Egli opererà. Salmo 62, 8. 62, 8. Confida in Lui continuamente, o popolo, e fondi il tuo cuore davanti a Lui. Dio è il nostro rifugio. Questo non mi sembra un Dio che vuole distruggere la mia vita. Questo non mi sembra un Dio che, se io mi sottometto a Lui, Lui mi rovinerà. Questo è un Dio buono, santo, e che vuole condurmi nelle sue benedizioni, in quelli che Lui ha preparato per il suo popolo, per i suoi figlioli. E quindi noi dovremmo ravvederci a questo riguardo. Dovremmo decidere, dovremmo riflettere e decidere di non vivere indipendentemente dalla volontà di Dio. Salmo 115, versetto 11. O voi che temete l'Eterno, confidate nell'Eterno. Egli è il loro aiuto, è il loro scudo. C'è qualcuno in questo periodo, ascoltate, c'è qualcuno in questo periodo che non ha bisogno di aiuto? Io ho bisogno di aiuto. C'è qualcuno in questo periodo che non ha bisogno di uno scudo di protezione? Noi tutti ne abbiamo bisogno, ok? Questo mi fa riflettere. Ora cosa devo fare? Confidate nell'Eterno. Ecco, questo è un ragionamento che mi conduce a una decisione di adottare una mentalità giusta. La mentalità giusta è di confidare. E io confido nel Signore perché ho ragionato, mi sono ravveduto ragionando e decidendo di confidare nel Signore, perché questo è ciò che è giusto, buono per Lui e per me. Salmo 146, Salmo 146, versetto 3. Non confidate nei principi né in alcun figlio d'uomo che non può salvare. Quando il suo spirito se ne va, egli ritorna alla terra, e in quello stesso giorno i suoi progetti periscono. Noi non dobbiamo porre la nostra completa fiducia nel governo, nell'uomo, nei figli dell'uomo, nei principi. Non l'ho scritto io, ma queste cose non possono salvarci eternamente. Noi quindi dovremmo confidare nel Signore. Isaia 12:2. Ecco, Dio è la mia salvezza. Il governo non è la mia salvezza, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia e non avrò paura, non perché il governo italiano sa come proteggermi, il governo americano sa come... No, io non avrò paura perché l'Eterno, sì, l'Eterno è la mia forza, è il mio cantico ed è stato la mia salvezza. Dio mi ha già salvato e un giorno io dimorerò con Lui eternamente, ma per adesso Lui mi conduce, mi guida e mi protegge, e quindi io posso confidare in Lui. La prima cosa riguardo al quale noi dobbiamo ravvederci, questo ovviamente si applica a persone non credenti, ma anche a noi credenti dobbiamo resistere alla tentazione di vivere indipendentemente da Dio. Dovremmo riflettere, ragionare, ravvederci e decidere di adottare la via giusta, cioè di confidare nell'Eterno. Posso sentire un amen? Qualcuno ha detto bene? Amen. Io ho bisogno di dire amen a me stesso, non a me, a quello che è scritto. Noi dovremo confidare in Lui. Ma in secondo luogo Gesù dice: voi vi dovete ravvedere. Ma di che cosa dobbiamo ravvederci? Non solo del fatto che non dovremo vivere indipendentemente da Dio, ma riguardo a ciò che è il bene e il male. Dobbiamo smettere di definire il peccato secondo il nostro piacimento e incominciare a vedere le cose dalla prospettiva di Dio. Dovremmo tutti dire con il salmista: investigami, oh Dio. Cioè, Dio, tu devi investigare me. Non io devo valutare le cose. Signore, io apro il mio cuore a te. Tu investiga il mio cuore e conosci il mio cuore. Provami, conosci i miei pensieri e vedi se vi è in me alcuna via iniqua e guidami per la via eterna. Salmo 139, versetto 23 e 4. Il salmista apre il suo cuore al Signore. Invece di difendersi, invece di giustificarsi, io sto parlando a me stesso, e tutti noi abbiamo la tendenza di giustificare noi stessi, difendere noi stessi, e noi invece dovremmo ravvederci. Io, il pastore, devo ravvedermi. Io, come padre, devo ravvedermi. Io, come figlio, devo ravvedermi. Io, come cittadino, come amico, come vicino, devo ravvedermi. Devo smettere di cercare di definire quello che è bene e il male, e devo permettere che Dio mi faccia capire quello che è giusto. Devo dire: Signore, investiga tu il mio cuore, perché se io investigo il mio cuore tendo a non essere equo, ma tu sei equo. Io ho un cuore corrotto, ma tu sei puro. Tu investiga il mio cuore. Come fa Dio a investigare il tuo cuore? Lui usa la parola di Dio e usa lo Spirito Santo di Dio. Se tu aprirai la parola di Dio, vedrai quello che è santo. Se tu apri il tuo cuore, devi aprire la Bibbia e devi aprire il tuo cuore. Se tu aprirai la Bibbia e aprirai il tuo cuore, quello che è scritto qui, lo Spirito Santo ti aiuterà a capire: ehi, anche tu hai bisogno di questo. Ehi, questo è come dovresti pensare. E io dovrei dire: sì, Signore, hai ragione. Purificami, porta via questo. Guidami nella via, come dice, guidami per la via eterna. Salmo 86, versetto 11. Insegnami la tua via, o Eterno, e io camminerò nella tua verità. Unisci il mio cuore al timore del tuo nome. Questo non mi sembra una persona, questo salmista, non mi sembra una persona che sta seguendo un Dio cattivo. Non mi sembra che una persona che sta seguendo un Dio che vuole rovinare la sua vita. No, mi sembra che lui vuole seguire l'Eterno perché la sua via è giusta, la sua via è piena di benedizioni e lui conosce la via. Io, quando ho viaggiato in un paese estraneo, un paese che non conosco, io voglio seguire una persona del posto, ho bisogno di una guida. Io non vado a Napoli a spasso senza qualcuno del posto, io non guido per le strade dell'Ungheria senza qualcuno che mi conduce, o almeno il navigatore. Io non vado per le strade di New York o di Chicago o per tutta l'Europa senza una guida. E io non posso attraversare questa vita senza la guida del Signore. Io ho bisogno di ravvedermi a questo. Tu hai bisogno di ravvederti a questo riguardo. Riguardo a ciò che è il bene e il male. Riguardo alla vita vissuta indipendentemente da Dio. E noi, in terzo luogo, dovremmo ravvederci riguardo al massimo oggetto del nostro affetto. Il massimo oggetto del nostro affetto. Cos'è quella cosa che noi amiamo di più? Ascoltate bene, è molto chiaro. Tutta la scrittura porta a un solo scopo. Ascoltate. Tutta la scrittura. Dio semplicemente vuole essere amato da te. Tutto qui. Questo è il motivo per cui Dio ha fatto scrivere tutto l'Antico Testamento. Non l'ho inventato io. Non è un messaggio molto carino questo. È la verità. Matteo capitolo 22. Matteo 22, Gesù dice nel versetto 37. Gesù gli disse, va bene, il versetto precedente: maestro, qual è il grande comandamento della legge? Ovviamente questo è un dottore della legge, un fariseo, aveva le scritture in mano, dice: qual è il grande comandamento? Qual è la cosa più importante nelle scritture? Qual è lo scopo di ogni cosa? Gesù disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il primo, è il grande comandamento. Il versetto 40 dice: da questi due, il secondo è questo, simile a questo è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti pendono tutta la legge e i profeti. 1400 anni prima di Cristo le scritture incominciarono ad essere scritte attraverso Mosè. Dio ha dato la prima cosa scritta, i 10 comandamenti, a Mosè, scritta sulle tavole di pietra. Qual è lo scopo dei 10 comandamenti? Per aiutarci a vivere una vita pura? In realtà no, sono un'indicazione di quello che è puro, ma è di condurci a Dio, è di farci vedere che noi dobbiamo amare Dio. Non l'ho detto io, non l'ho definito io, non l'ho letto in un'enciclopedia teologica, non me l'hanno insegnato nella mia scuola teologica, l'ha detto Gesù. Tutta la legge e tutte le scritte dei profeti, Isaia, Geremia, Lamentazione, Ezechiele, Daniele, Gioele, Giona, Michea, Nahum, tutte queste sono state scritte per uno scopo. Dio vuole essere l'oggetto, il massimo oggetto del tuo affetto. Dio semplicemente vuole essere amato da te. Senti, c'è qualcuno che mi sta ascoltando che non vuole essere amato? Alza la mano se tu non vuoi essere amato. Alza la mano se non vuoi essere amato. Clicca like se non vuoi essere amato. Metti un cuoricino se non vuoi essere amato. Non vedo nessun cuoricino. Tutti vogliono essere amati. Io voglio essere amato. Dio vuole essere amato. E io penso che Dio è degno del nostro amore. E noi dobbiamo ravvederci riguardo a questo fatto qui. Cos'è il massimo oggetto della nostra fede? Ora non avete paura di cliccare like e di mandare il cuoricino, perché quel punto è passato. Noi dovremmo ravvederci. Dovremmo riflettere su quello che è giusto e dovremmo essere condotti alla decisione di dire: sì, io voglio adottare la via giusta. Questo è il ravvedimento. È una cosa abbastanza semplice. Non è che io devo frustrarmi, devo punirmi, devo piangere, devo odiare me stesso. No, questo non è il ravvedimento. Il ravvedimento è riflettere su quello che è giusto e decidere di adottare la via del Signore. L'unica cosa che ho sempre voluto nella vita è di essere veramente amato, e Dio ha soddisfatto questo desiderio per me completamente. Primo Giovanni 3:1 dice: vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi facendoci chiamare figli di Dio. Dio ci ha amati e ce lo ha fatto vedere. Dio ci ha amati e vuole semplicemente che noi lo amiamo. Se noi guardiamo alla legge di Dio e alla Bibbia come tante regole così difficili da osservare, non abbiamo capito. Non abbiamo capito forse perché ci è stato insegnato male. Forse perché non ci siamo arrivati, perché siamo un po' stolti. Ma Gesù lo rende molto chiaro. Dio semplicemente vuole che tu lo ami. E se tu lo ami, non hai bisogno di tante regole, perché l'amore si comporta sempre bene. Primo Corinzi 13, guarda come si comporta l'amore, e non avrai bisogno di leggi, perché l'amore farà sempre la cosa giusta. Perché non dovrei amare Dio? Dio non solo me l'ha detto, ma me lo ha dimostrato, mandando Gesù Cristo. Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di Lui. Lui ha mandato Gesù affinché io vivessi. E perché io non dovrei amarlo? Quando io avevo rivolto le mie spalle a Lui, sto parlando di me, Dio mi ha amato lo stesso. Quando io avevo chiuso fuori Dio dalla mia vita, Dio mi amava lo stesso. Quando io mi stavo scavando una cisterna con buchi per soddisfare i miei desideri, Gesù mi ha amato con un amore infinito e perfetto lo stesso. Perché non dovrei amarlo quando Lui mi ha amato così tanto? E infine, l'ultimo punto, il quarto punto, riguardo a che cosa dovrei ravvedermi, non solo alla vita vissuta indipendentemente da Dio, riguardo alla definizione di quello che è veramente giusto o cattivo, o riguardo al massimo oggetto del mio affetto, ma in ultimo punto stamani, riguardo a come essere accettato da Lui. Devo ravvedermi a questo riguardo. Lo sai che cosa pensavo io e che cosa pensano tante persone? Che io devo essere perfetto per essere accettato da Lui. Ma io non sarò mai perfetto. E questo non è quello che Dio vuole. Dio non vuole che tu sia perfetto per essere accettato da Lui. Lui vuole semplicemente che tu lo ricevi il suo amore che Lui ti offre a te gratuitamente. Io devo ravvedermi dal fatto che se io faccio qualche errore, se io sbaglio, poi Dio non mi ama. No, questo devo ravvedermi da questo pensiero, perché è falso. Come posso essere accettato da Dio? Non c'è una cosa che io gli posso offrire. Dio non vuole alcun pagamento, nessun sacrificio da parte mia. Gesù ci ha amati così tanto che ha preso Lui ogni mio errore, ogni mio atto egoista, ogni mancanza nostra, si caricò dei nostri misfatti. Dio vuole solamente da noi la mia fiducia totale in Lui e nelle sue promesse per noi. Dio vuole la fede, questo è il termine teologico, ma Dio vuole semplicemente che io mi fida di Lui. Lui vuole la mia fiducia in Lui. Io mi devo ravvedere a questo riguardo, che ogni volta che commetto un male penso che Dio non mi ama più, no, oppure che Dio non mi accetterà finché non avrò compiuto qualche cosa o avrò vissuto una vita abbastanza buona per essere accettato da Lui. No, nessuno lo può fare. Gesù ha già compiuto ogni cosa e ti dona gratuitamente il perdono. Tu puoi essere accettato da Dio e noi siamo accettati da Dio in base a quello che ha fatto Cristo per noi. Io mi devo ravvedere. Dio non ti escluderà se tu vuoi ricevere il dono della vita eterna, se tu vuoi essere perdonato, se tu vuoi essere accettato. Dio non ti escluderà e devi riflettere su questo e decidere di adottare quello che è la verità su questo fatto. Dio vuole solamente da noi la mia fiducia totale. Isaia 55:1, ascoltate, abbiamo quasi finito. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. E voi che non avete denaro, venite. Comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro e senza pagare. Noi possiamo ricevere gratuitamente tutte le benedizioni. Isaia 55:7. Lasci l'empio la sua via. Ecco, questo è il ravvedimento. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. E ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui e al nostro Dio che perdona largamente. Noi ci siamo allontanati dal termine ravvedersi, ravvedimento, ci siamo allontanati da quel termine perché pensiamo che sia un termine brutto. Il ravvedimento è lasciare i pensieri sbagliati e di venire, di tornare nel tuo cuore, nella tua mente, a Dio che perdona largamente. Io a volte non perdono facilmente. Noi a volte non perdoniamo facilmente, perché ci ricordiamo di quello che gli altri hanno fatto contro di noi. Ma Dio non è come noi. Lui perdona largamente. Lui dice: ravvediti su questo. Lascia la tua via empia. Lasci l'empio la sua via. L'iniquo i suoi pensieri. Noi dobbiamo ravvederci stamani su come pensiamo, su come essere accettati da Lui. In conclusione, Gesù iniziò il suo ministero. Marco capitolo 1, versetto 15. Marco 1, 15. Primo capitolo di Marco, primo capitolo, l'inizio del ministero di Gesù. Il versetto 15, Gesù inizia il suo ministero. Che cosa dice nel suo ministero all'inizio? Il tempo è compiuto, dice. E il regno di Dio è vicino. Che cosa dice Gesù? Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Ehi, noi tutti, io mi devo ravvedere. Tu ti devi ravvedere. Tutti voi dovete ravvedervi. Che siete già salvati o che ancora non siete salvati, tutti noi dobbiamo ravvederci. E Gesù insegna in un'occasione di un evento storico che è accaduto nel suo tempo corrente, una torre che era caduta su delle persone che sono morti e una persecuzione che è avvenuta da parte di Pilato su certi fedeli, e Pilato, una tragedia, e queste due tragedie Gesù le usa per dire: senti, non è che loro erano più peccatori di noi, di voi. Voi dovete ravvedervi, altrimenti perirete tutti allo stesso modo. Io mi devo ravvedere su questo, sulla vita, sul pensiero della vita vissuta indipendentemente da Dio. Io mi devo ravvedere dalla definizione di ciò che è il bene e il male. Io mi devo ravvedere riguardo al massimo oggetto della mia fede, cioè del mio affetto. Dio deve essere il massimo oggetto della mia fede, del mio affetto. E mi devo ravvedere riguardo a come essere accettato da Lui. Come ho detto prima, ma secondo me è la cosa più importante, Dio semplicemente vuole che noi lo amiamo. E Lui ci ha amato per primo. Dobbiamo ragionare, dobbiamo usare la mente per capire quello che è giusto. Puoi prendere la decisione mentale di adottare la mentalità del Signore. E niente può essere paragonato alla gioia che ricevere Gesù Cristo come nostro proprio Salvatore e vivere nella Sua volontà. Giovanni 7, 37, Gesù dice: ora nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi ed esclamò, dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui sgorgeranno fiumi d'acqua viva. Noi abbiamo bisogno di Gesù Cristo e nulla ti soddisferà come